ecco, dopo la splendida benedizione che abbiamo ricevuto e questa preghiera, iniziamo la nostra condivisione, come ho scritto qui, condivisione sul tema del divin volere, su quanto abbiamo ascoltato e pregato e condiviso nei precedenti incontri. Un accento particolare sull'importanza del perdono, per questo c'è dietro questa preghiera, che come la rimozione della polvere deve essere quotidiano, per non rischiare di accumulare insospettati rancori, pericolosi virus per l'anima nostra. La Settimana Santa ci trovi ai piedi della croce a riscuotere la vita che Gesù ci ha conquistato. Desideriamola per tutta l'umanità, come Lui vuole darla a ogni creatura, fiat sempre, così sia. E questo è tutto quello che vi ho scritto. Adesso, come d'accordo, la parola è a voi. Eccoci. Si comincia.
Posso cominciare io?
Sì, Edda, comincia Edda allora. Sì.
Ah, scusa, stavi...
No.
No, comincia lei, pensavo di aver rubato la parola a qualcuno.
No,
io ho ricominciato con voi al secondo incontro, voi ne avevate già fatto uno, quindi non so se magari è una domanda che era già stata un po' risposta, però non sono neanche sicura di aver capito bene. Allora, a un certo punto mi sembra tu abbia detto che la santità sarà sempre d'ora in avanti nel divin volere.
Credo di aver detto che Gesù ha detto,
sì.
L'ho detto alla Lucia Piccarretta, ha detto che d'ora in poi cancellerà ogni altra forma di santità, perché ha dato questo e desidera che la santità che ci sarà in questi ultimi tempi sia la santità nel divino volere. Se abbiamo capito bene, vuol dire anche che diventare santi oggi senza il divin volere, non dico che sia impossibile perché non tocca a me dire una cosa del genere, ma mi pare di aver intuito che comunque è tanto più difficile di quanto potesse esserlo prima. È sempre stato difficile diventare santi, però nei momenti attuali, con le armi micidiali che oggi come oggi ha il nemico, e lo vediamo, il Signore ha dato delle armi molto più forti per affrontarlo, e queste armi sono la divina volontà. Ecco perché dice la santità sarà nel divin volere, questo.
No, perché mi pensavo tutti i santi che noi conosciamo, no? Penso
certo,
tutti,
certo,
ecco,
certo,
non riuscito,
certo.
No,
però non hanno potuto santificarsi, come avevamo spiegato, forse tu non c'eri. Non avevano potuto santificarsi nel divin volere perché il dono non era ancora disponibile. Con questo non è che non lo meritassero, non c'era.
Non che non lo meritassero, però facevano in qualche modo, comunque facevano la volontà.
Certo, ma noi non facciamo la volontà di Dio, dobbiamo possederla e vivere di questa. C'è una bella differenza,
ecco.
Enorme differenza. Adesso, va bene?
Sì, chiaro.
Cioè non dobbiamo farla, dobbiamo possederla.
Il dono del divin volere vuol dire... te la do, è tua, nel momento in cui naturalmente tu hai consegnato la tua, e non è da un momento all'altro, non è che schiaccia un bottone, questo abbiamo capito che è un cammino, no? Però comunque la meta è questa, io consegno la mia volontà umana pasticciona eccetera eccetera, come preghiamo nella consacrazione, per ricevere in dono il divino volere, che a quel punto, se e quando l'avrò ricevuto, mi appartiene, e quindi vivo con questo, diventa mio.
Okay.
E quindi è ovvio che poi non ci sarà più tutta quella fatica, quella lotta che c'è, no? Anche quando uno vuol fare la volontà di Dio, perché c'è sempre la sua che cerca di mettere il bastone per le ruote, giusto? Però Dio non fa fatica a fare la sua volontà, è vero? Non si sente oppresso, schiacciato, costretto da qualcuno. Ecco, il dono vuole portarci lì, diventa nostra, e quindi diventerà connaturale il vivere con la volontà divina, cambia proprio l'essenza, ecco.
Adesso non vorrei infatti ripetere delle cose che hai detto sul complico, no, nel senso che come mai questo dono è arrivato adesso?
Questo sì, è proprio questo l'abbiamo detto, però lo ridiciamo volentieri. È il dono degli ultimi tempi, è arrivato con la Luisa Piccarretta. È arrivato.
Leggendo il libro, no,
È arrivato in questi ultimi tempi perché così è stato decretato dall'Altissimo. Come mai Gesù è arrivato 2015 anni fa? Quella era la pienezza dei tempi per la redenzione. Oggi evidentemente è la pienezza dei tempi per il dono del Divino. E poi sono gli ultimi tempi, questo abbiamo detto.
Andiamo tutti in paradiso.
Qui però.
No? Si spera.
Il paradiso qui.
È questo già l'altro.
Sì, è questo, sì. Certo che paradiso, dobbiamo trasformare in paradiso la terra. Il controeso dall'Eden, abbiamo detto, no? Anche questo, però è sempre bene ridircelo perché è vero. Siamo stati cacciati dall'Eden, sappiamo com'è la storia, no? E questa è la strada per rientrare. Naturalmente con tutte le fatiche e le difficoltà del caso, però con un dono così grande che se lo accogliamo è possibile. Il Signore non chiede mai niente di impossibile. Quando chiede qualcosa ha già offerto tutti gli strumenti e mezzi per poterla realizzare. Se li prendiamo, le armi per difenderci, se le impugniamo, se no neanche a pistola ti serve, vero? Se la tieni nel cassetto arriva là. Però non dobbiamo uccidere l'altro, dobbiamo pregare che si converta.
Sì, sicuramente il Signore vuole dar tanta forza. Non so se voi conoscete la storia di Chiara Petrillo. Io sto leggendo adesso i suoi libri, veramente. Lei ha fatto proprio la volontà del Signore.
Sì, perché anche a volte, anche quando, almeno nel mio caso, mi è capitato di pensare, di credere, sbagliando, di essere già nella volontà, di fare la sua volontà. E invece in questo cammino mi sto accorgendo che non è così. Quindi in effetti forse questo nella divina volontà del Signore è proprio perché ci sono... Il diavolo è talmente astuto che ci sono delle sottigliezze che possono davvero oggi come oggi confondere tantissimo, perché sei vicino alla verità ma non è la verità, cioè ti fa sembrare che sia vero e quindi se davvero non si dice ok, non la mia, la tua, e se non si chiede questa cosa è incredibile. Questo mi capita
naturalmente. L'umiltà è basilare per non correre rischi di essere ingannati. L'umiltà è basilare. E poi anche la prova del 9, diciamo, ne parlavo anche con una sorella che è venuta in questi giorni. Se tu sei sempre disponibile a cambiare quel progetto, quel piano che hai iniziato, che hai in mente, anche buono, bello e santo, tu, sapendo che la volontà di Dio è diversa e vuole qualcos'altro, sei disposto a cambiarlo sempre e comunque? Questo ti dice se stai facendo la tua o no. È una bella prova. Perché sono importanti, no, queste verifiche. Io con cosa mi verifico? Certamente con la parola di Dio, eccetera, però poi nello specifico, proprio passo dopo passo, mi devo verificare con la concretezza del mio quotidiano. Allora quando sono di fronte a una situazione, questa cosa mi è la dice lunga, allora magari è bella e buona come dicevamo, no? E mi chiedo però se è nella divina volontà questo. Magari va avanti questa cosa da fare, eccetera, però dentro di me devo sapere che sono pronta, se so che non è divina volontà, a cambiare. a rinunciare, a girare l'angolo, a voltare da un'altra parte, a cogliere un'altra scelta. Se sono pronta posso andare avanti tranquilla.
Ma noi come facciamo a capire che c'è la volontà di Dio in quel momento?
Cioè, stiamo dicendo,
e quando il tuo, la tua
naturalmente invochi lo Spirito Santo,
sì, ma
preghi,
poi c'è anche la realtà che si muove in un'altra maniera. Infatti, tante
sì,
volte
il Signore parla anche attraverso la concretezza delle situazioni,
cadono delle cose che si modificano.
Però c'è questa disponibilità, anche perché non sempre lo puoi sapere di preciso. Se poi, Signore. Quello che ci chiede, che ci offre, è di vivere nella divina volontà. Magari non ci dice espressamente se deve andare a Torino piuttosto che a Roma, può darsi che no? Però tu fai la tua vita, prendi delle decisioni, ovviamente, no? Però se il tuo cuore è sempre disponibile, se lo Spirito Santo ti fa capire nella preghiera che è meglio che giri verso Parigi, ecco, questo vuol dire che è lo Spirito Santo che ci guida, non è che abbiamo le ricette, ci facciamo guidare dallo Spirito. E se siamo in ascolto, con le orecchie da elefante, come dicevamo, ben aperte, fa male finché ci sono le croste da togliere. Quando c'è la pelle nuova, non fa male.
Tu lì che tu, insomma. Quel momento che devi togliere,
perché e quelli sono i chiodi, i famosi chiodi della croce di luce, sono i chiodi costanti e continui che vanno a inchiodare la mia volontà e schiodano il mio essere divino, che vive inchiodato, perché se io vivo la mia volontà, il mio essere divino è lì inchiodato.
Un prete diceva, ho sentito l'altro giorno, diceva che lui è come Gesù, no? È un medico, e se tocca dove fa male è perché sotto c'è il pus. Se sentiamo male, dice, perché sotto c'è il pus,
certo.
Quindi lui opera e toglie questo pus.
Un messaggio che non so se abbiamo già visto o letto. Gesù diceva: nessuno può ferire un egoismo morto. Forse l'avete letto, non lo so, deve essere in qualche libro che vi ho dato. Quindi se senti la ferita è perché il tuo egoismo non è morto, e quindi è bene che ti comunichi che è ancora vivo, così sai cosa devi fare.
E spesso non è tra bene e male, proprio tra bene e bene.
Certo, tra bene e male abbiamo già fatto la scelta, spero, no? Qui non si parla di peccato, perché se uno deve parlare di peccato, e allora torniamo.
Anche tra bene e bene, sotto sotto si nasconde sempre.
Certo, perché il bene fatto con la volontà umana non è mai perfetto.
Quindi nasconde sempre.
Perché nasconde sempre qualche.
C'è sempre qualcosa che tu credi di fare del bene anche a una persona, poi magari in quel momento la persona non lo sta ricevendo come
oppure lo fai per qualche cosa di tuo,
chissà che magari c'è qualcosa di tuo che
ma nell'umanità è così, è così, no? Infatti si cerca anche senza non con cattiveria, no? Però nell'umanità si cerca sempre una soddisfazione, un riconoscimento, un qualche cosa che non è quella purezza che il Signore invece lui il bene ce lo fa in purezza. Fortuna, perché se aspettasse l'umanità che contraccambia.
Senti, fra Renato, settimana scorsa è Leila, che bellissima messa ha fatto, che diceva proprio di non seguire comunque i sentimenti, non nel senso che non bisogna, però di fare attenzione a seguire i sentimenti, perché non sempre quella, no, uno, sentimenti, gioia, felicità, no? Sembra che ti portino a una bella strada, insomma, ma di discernere secondo la volontà del Signore,
perché se no diventa una cosa istintiva.
Esatto, e non è facile, no? Parliamo dell'amore, e l'amore come fai a dire io con quella persona lì, ma è bene, come faccio a distinguere? Cioè, io provo amore e quindi cosa faccio adesso se la persona non è secondo la volontà del Signore? Come si fa a capire se non è secondo la volontà del Signore? Fino a che punto dobbiamo impegnarci? come se
guarda
se
intanto se vuoi bene a una persona nel Signore, la prima cosa che vuoi è il suo bene, perché il voler bene nel senso che lo voglio per me, lo voglio possedere perché mi piace, perché mi dà soddisfazione, perché mi porta spasso, perché che ne so, è tutto fuori che amore.
Esatto.
No? Quindi la prima cosa è voglio il suo bene. Il suo bene qual è? Dov'è? Allora, il bene suo, il bene di tutti, dov'è? È nel Signore, è nella parola di Dio. Quindi non è così difficile discernere, se vuoi. Diciamo che magari uno in momenti così non si pone in questo atteggiamento e rischia grosso. Se invece ti metti nell'atteggiamento comunque di discernimento, chiede il discernimento tutte le mattine.
Sempre. Alla Madonna.
Sì, è benissimo.
Infatti, voglio dire. Stavolta
allora,
ci ho messo due mesi.
Non rischi di farti del male.
È vero, perché poi alla fine fai male all'altra persona, sì. Ma fai male soprattutto a te.
Certo, perché certe relazioni, che cosiddette d'amore, che sono basate su tutto, dove l'amore non c'è neanche il profumo,
perché l'amore si usa
come parola indiscriminata, no? Però l'amore è solo quello che discende dall'amore, quello con la maiuscola. L'amore che discende dall'amore è amore, il resto è qualcos'altro.
Esatto.
Quindi piacere, egoismo, interesse, tutto quello che volete tranne amore, tranne che l'amore.
Ma ad esempio, no? Se conosco delle persone che sono atee, no? E che si amano veramente come una bellissima famiglia, e
che tu li devi amare, dobbiamo amare tutti e affidarli al Signore.
L'amore umano esiste? Cioè,
certo,
penso che esiste
l'amore umano, c'è un abisso fra l'amore umano e l'amore.
Sì,
però, qualsiasi tipo di amore è un pallido riflesso dell'amore che dovremmo ricevere da Dio e che ricevono in qualche maniera anche queste creature, anche se non lo sanno.
Magari non lo sanno.
Non lo sanno, ma dentro quella fiamma lì c'è, quel germe lì c'è, il seme c'è, e può essere che prima o poi qualcuno li innaffi e venga fuori.
Forse è più difficile portarlo avanti e farlo durare, forse, senza Dio.
Ah,
mi viene da sostenere.
Comunque non è un problema che ci dobbiamo porre noi. Come fanno quelli che non c'hanno il sole, c'hanno anche le talpe per dire vivono, no? Però è un problema nostro. Noi cerchiamo sempre di spostare le cose al di fuori di noi.
È vero,
mentre invece non sono da portare fuori, sono da portare dentro, perché devo vedere come sono io, cosa faccio io, cosa penso io, come mi comporto io, che relazione ho io col Signore, con i fratelli, con gli avvenimenti, col mondo. Questo devo vedere, e mi confronto con i criteri che ci sono stati dati se ci crediamo. Perché se invece vado a confrontarmi con tutte le altre cose che ma chissà, esco, cioè ho dei falsi bersagli che mi portano fuori da quello che invece è bene che io esamini, che sono sempre io. Perché è dentro di me che si compie quello che deve compiersi. Poi dopo, se si è compiuto, certamente si esprime anche all'esterno, però si deve compiere dentro. Il cammino che dobbiamo fare è dentro di noi, certamente aiutato, influenzato nel bene, purtroppo qualche volta anche nel male, da quello che c'è in giro, però è proprio lì, è lì nel discernimento costante e continuo, nella scelta costante e continua di quello che prendo e di quello che è bene che lascio, è lì che si compie la nostra trasformazione, la nostra crescita. Avete preparato qualcosa? Sì o no? Allora forza.
Ci ripenso.
sulla fiducia, no? Che bisogna dare al Signore. Volevo leggere un pezzettino dal volume 10. Ieri mi sono messa a leggere, c'erano tante cose che mi hanno colpito. Leggo un pezzettino. È praticamente a pagina 53 del libro 10. E praticamente dice così, no? Oggi apro un capitolo nuovo nella tua vita. Non ti spaventare, vi spaventate sempre quando vi faccio le promesse più belle. Questo mi rattrista perché significa che la vostra fiducia è imperfetta. Io invece vi chiedo una fiducia totale, senza condizioni, perché è solo attraverso questa vostra fiducia che io posso agire con totale libertà e mostrarvi con gioia grande per me e per voi di che cosa è capace l'amore del vostro Dio. Con una fiducia limitata posso dare poco, limitato a mia volta negli angusti confini che le vostre titubanze mi obbligano. Da un'apertura stretta, figli miei, ovviamente non può passare tanto quanto passa da un'apertura larga. Se poi l'apertura è totale, il passaggio è totale, e se quel totale è il vostro Dio, ecco che voi siete totalmente in Dio. Dunque, piccola mia, tu che con la volontà hai aperto totalmente, un'ora devi dire se mi avvicino di più, non temere la grandezza. Tu che vuoi diventare grande, non temere l'amore. Tu che con le creature emuli il mio amore, giacché di esso ti ho colmata, non temere alcunché e testimonia con la tua vita la presenza dell'Onnipotente. Ti benedico, vi benedico tutti, gioisco perché siete qui. Gesù. Quindi praticamente con la fede possiamo smuovere gli montagni.
Assolutamente sì. Praticamente si vede che anch'io avevo tutte le mie ogni tanto saltano
sì,
fuori.
Infatti, questa cioè, è una cosa che mi dà tanto fiducia.
Ma è logico, non sono mica
mai. Perché un'ora che, cioè, voglio dire, ho bisogno di alcuni incoraggiamenti.
Ma tanti, non no, alcuni.
Bravissimi. Certo, cioè, come ti, a volte capisci che ti smarisce e ti ritrova, ti riporta.
Sì, è un cammino per tutti. Un cammino per tutti.
Il primo libro
e non siamo ancora arrivati
il primo libro non lo vuole, poi non l'avete
io no, ne ho 4-5 e non l'ho letto tutti ma apro, leggo un po' sì, sono...
perché nel primo libro lei è un po' terrorizzata e è polemica. A un certo punto Gesù dice guarda che se tu che non capisci io capisco benissimo
e lo vogliamo ora lo vogliamo cominciamo da là, no?
il primo libro bisogna avere. No, non ce l'hanno tutti.
No. Il primo proprio primo mi ha cominciato il quarto
avete cominciato con quello che il Signore mi ha detto di dare, non è che è su internet, non è che sia occulta,
volendo sul sito comunque
ci sono sul sito,
chi dice chiedi pure e tu rispondi quello che vuoi tu, quindi carta bianca.
Questo sì, questo dall'inizio, sì. Questo è, ma appunto, ma per quello che sempre dicevo, è lo Spirito Santo, perché questo dire continuamente al Signore, parlando appunto dei primi tempi, che mi provocava, no? Che chiedevo per tutti, e diceva, ma tu per te cosa vuoi? Non chiedi niente. Io dicevo, no, voglio la tua volontà. Mi ero convinta di una cosa, che sono ancora convinta e che cerco di
dire.
Mi sono convinta che meglio di quello che poteva decidere lui per me, io non avrei mai potuto chiedere. Questo mi è chiarissimo, no?
Certo.
E vale per tutti, perché lui ti ha creato, ti ama, ti conosce, vuole che sei felice e vivi per sempre. Io cosa posso chiedergli di mio? Che vedo solo fin qui e poi magari anche neanche quello. Cioè, dico, scegli tu per me. Così sono tranquilla, se l'hai scelto tu va bene, anche se, come dice Cristina, quel va bene certe volte faceva male, e va bene, è logico, no? Se a un certo punto devi sistemare le cose, no? I colpi di scalpello sono per perfezionare l'opera, però chi si, perché il marmo non gli fa male, ma noi invece sì. E quindi?
Invece a me capita che ne so, sì, un'altra volta, perché anch'io sono convinta che è quello che decide lui, no? Quindi regole, eccetera, eccetera. Poi, però dico, mi sembra di aver capito, e poi dico, ma sei sicuro? Ma forse ho capito male. Cioè, e poi c'è questo dubbio, dico, ma è possibile così?
Perché,
e dopo
sai,
un po'...
perché quando magari umanamente ci piace di meno, facciamo più fatica, ma è logico.
Ma
però se ti
fidi
veramente e ti affidi, capisci che anche il momento di fatica è comunque è prezioso, comunque di crescita, comunque è di perfezionamento di quell'opera che altrimenti rimarrebbe...
Quindi sto per diventare un Davide Donatello.
Che è un'opera umana.
Ma quella... è una scalpellata di quelle che proprio, cioè, mi ha tolto metà.
Che poi quella è un'opera umana, quelle divine, sono tante di più e di meglio.
Certo, faccio sempre la pizza.
Sì. Sentiamo un pochino anche le altre sorelle. Tu hai parlato qualcosa?
Sì, ho parlato qualcosa.
Ah, ecco, sì. Tu ci hai pensato?
Lei? No. Tipo. Allora, in realtà io non ho preparato un argomento, ma siccome volevo farti una domanda relativa a un incontro in cui non ero stata presente, che era quello del quotidiano. Però vabbè, adesso forse in parte, diciamo, con gli spunti che un po' tutti avete dato, mi avete dato un po' una risposta. Cioè, sì. Anch'io volevo capire nel quotidiano come capire la volontà del Signore. Tra l'altro avevo letto un punto dove... scrivi alla fine della seconda pagina appunto dell'incontro del 28 dicembre,
sì.
Dove dici, ci appare evidente come questo cammino in fondo,
sì, giusto? Sì, eccolo qua,
scelto, è questo, aspetta, no, sì, giusto lì, quindi ci appare evidente come questo cammino scelto per vocazione d'amore come risposta all'amore che offre il dono supremo sia estremamente impegnativo proprio nelle piccolezze, e l'attenzione alle piccolezze significa pensiero costante, sguardo che non abbandona l'amato e non perde occasione per donarsi e per donare ogni cosa. Cioè appunto, io ti chiedo veramente, concretamente,
sì,
nella vita di tutti i giorni...
Sì, sì. Quel giorno avevamo fatto anche tanti esempi,
io non
mi ricordo.
Stata, quindi non...
Sai che c'è anche la registrazione intera, se ti interessa,
ecco, allora
magari sentirla. Non per non darti risposta adesso, ma però perché lì c'era tutto, no? Avevamo proprio visto come questo vivere a divina volontà nel quotidiano non è che ci aspettiamo di dover fare degli atti eroici, qualche volta magari succede anche, no? Però si manifesta proprio nelle piccole cose, nelle scelte minuto per minuto. In quel momento in cui posso sprecare il tempo o sprecare il gesto e invece non lo spreco, lo vivo nella divina volontà e lo trasformo in moneta celeste. Devo fare, proprio per scendere come abbiamo fatto, sì, nel terra, devo fare una scala in più perché mi sono dimenticata e cosa faccio? Offro questa scala, ogni gradino che faccio, Signore, ogni passo che faccio voglio chiederti la conversione di un peccatore, per esempio, la guarigione di un ammalato, la liberazione di un oppresso, il soccorso ai miseri. Tu mi dirai, facendo un gradino, sì.
Ah, certo.
Sì. Nella divina volontà quel gradino diventa una cosa grande, che se invece me lo faccio diventa solo una fatica e basta, e magari sbuffo che devo salire. C'è un abisso. C'è un abisso. Eh sì, perché lo dico così perché c'ho il prima e il dopo, no?
Sì.
Perché prima li facevo in un certo modo certe cose, adesso
c'è meno fatica.
C'è fatica. Ma non solo meno fatica, ma quasi quasi dici: ho ricevuto in dono l'occasione di fare questo, altrimenti non ce l'avevo.
Però si può anche dire tipo, possiamo semplicemente dire te lo offre, basta, per spendere.
Ma sì, certo, certo, sì, adesso facevamo degli esempi, poi ognuno col suo cuore, no? Con la fantasia dell'amore, poi se entri in questo cammino, non è che lo spirito ti fa mancare gli impulsi per la preghiera, per la destinazione della preghiera.
Sì, no, cioè,
gli esempi servono solo così, poi dopo ognuno...
Ho capito, non pensavo anche a questo, sono cose piccole,
proprio,
anche
proprio,
piccoli sacrifici,
sono
che
le cose piccole,
ci...
infatti qui nel foglio c'era anche un messaggio sulle cose piccole, no, non è qua, no, evidentemente no, non c'era posto, comunque sì, assolutamente le cose piccole. Era questo?
Sì, il punto era questo, soprattutto appunto nelle...
Sì, cioè, però è importante, sai, questo qui è proprio fondamentale, perché se aspettiamo di fare le grandi cose e non entriamo nella divina volontà.
Ma infatti io mi dimentico. Cioè, anch'io mi dimentico questa cosa, cioè nelle cose piccole, nella fatica piccola di offrire.
Ma come te. Stava rileggendo lei, giustamente?
È una fatica grossa che mi viene.
Nelle piccolezze, l'attenzione alle piccolezze significa il pensiero costante.
Sì.
Tu ti dimentichi perché il tuo pensiero
è
andato altrove.
No, il pensiero costante io ce l'ho mattina e la sera.
Allora.
Ma sì. Mi dimentico di offrire proprio questa, come hai fatto l'esempio della scala
sì.
Mi dimentico.
Dobbiamo essere più vigilanti e attenti.
Posso chiedere una
perché
cosa?
Perdi sì. Perché perdi una ricchezza,
esatto.
Non solo per te ma anche per gli altri. È importante questo. E poi quegli altri, che l'umanità intera che il Signore ci ha affidato, dobbiamo averli anche sempre presenti, perché possiamo fare tanto e non ce l'abbiamo questa coscienza di poter fare tanto, anzi tante volte ci si sente impotenti di fronte a tante cose, no? Invece non siamo impotenti, siamo potenti, non noi poveretti, siamo potenti nel Signore, nel dono. Chi era, scusate?
No, io sì, volevo solo ricollegarmi perché Sara mi ha lanciato proprio l'assist. Sì, nel senso che era la stessa identica cosa che comunque avrei voluto chiedere io. Aggiungo un piccolo tassello in più. Mi chiedo, all'interno di questo pensiero costante però, cioè come conciliare questa cosa con anche quella sana e santa leggerezza di vita, che non vuol dire superficialità, ma vuol dire serenità di cuore, per cui affronti le cose anche, dai un valore piccolo alle cose piccole e un valore grande alle cose grandi, perché spesso c'è anche ci si confonde anche in questo, nel senso che si fanno dei monumenti per delle cose insignificanti. Quindi,
ma non c'è nessuna cosa inconciliabile.
Infatti, anzi, però delle volte la scelta, cioè la scelta costante, il discernimento costante anche nelle cose più piccole, ora non
quelle
so
cose
voi,
piccole.
Però provocano anche una specie delle volte di paralisi, piccola paralisi della scelta, del bivio, dello stare sempre lì sul chi va là, e questo porta magari a perdere un po' in leggerezza anche in quella serenità. Io dico una piccola difficoltà che spesso mi capita, ecco, non so se è condivisa da un po' di persone, ecco.
Ma il punto è che non è più giusto stare così.
Ecco, è quello. Lo so.
No, non vivo così.
Appunto, non è vita così, no, così non è vita.
No. È semplicemente la natura che si trasforma piano piano, facendo dei passi, e che entra in questo ambiente totalmente nuovo, dove quelle cose che potrebbero essere pesanti del quotidiano diventano leggerissime,
esatto.
perché
sono ancora tanto pesanti queste cose del quotidiano.
Diventano leggerissime le cose del quotidiano, trasformate, come stavamo appunto dicendo prima, non il rovescio, anzi.
Certo.
Anzi. È l'umano che è pesante, è il divino.
Sì.
Quindi non è che devi che sono inconciliabili, sono assolutamente, anzi. Ovviamente sempre, come abbiamo detto, è tutta una questione di esperienza.
Certo.
Più fai l'esperienza, più ti si allungano le ali e più ti rendi conto di come funziona, perché non è che possa entrare tutto nella testa, anzi, entra pochissimo nella testa.
Sì.
Quello che entra alla grande entra nel cuore, poi dopo anche la testa, anche il raziocinio, anche il Signore è un dono di Dio, e anche quella, poi dopo capiamo anche qualcosa, ma è più facile capire qualcosa dopo che l'hai sperimentata.
È vero.
Perché se non l'hai sperimentata fai una fatica tremenda, non ce la fai a capire davvero, perché un bagno nell'acqua calda, tu sei fuori, cosa ti spiego? Sì, posso dire qualcosa, però puoi vedere per esempio che ci sto bene.
Gli effetti, sì.
E allora ti invito a fare un tuffo. Se mi vedi là che soffro, ci fai un pensierino. Però se non fai l'esperienza tu, e poi quando hai fatto l'esperienza hai la memoria dell'esperienza, che ti aiuta tanto. Senza esperienza entra qualcosina, entra di qui e di là, non te la ricordi neanche, perché non sono, non è matematica, non sono nozioni da sapere. Sono cose da conoscere con quella conoscenza, in senso biblico, che vuol dire ho sperimentato. Conosco perché ho sperimentato. Altrimenti lo so. So qualcosina, forse. Poi domani non lo so più neanche quello. Non mi ricordo più. Perché non... Sì, prego.
No, dicevo, le persone che non sanno amare perché non hanno fatto l'esperienza dell'amore. Come glielo fai a spiegare?
Intanto amandoli. Intanto amandoli, sì. E solo dire...
La mettiamo in croce.
Sì, amandoli.
Già in croce.
Intanto amandole il Signore, certamente. Perché è solo l'amore che chiama. Anche noi.
Non l'hanno proprio conosciuto.
Come fai a far incontrare il Signore? Attraverso di noi, ma però bisogna che un cuore si apra. Abbiamo scritto forse su Twitter in questi giorni: se un cuore non si apre,
è vero.
E tu cosa fai? Fai la tua testimonianza, preghi perché si apra, ma non è che puoi aprirlo martellate, non lo fa neanche Gesù. Il Signore non lo fa con noi.
Io
noi non possiamo
fare. La mia esperienza, no? Che molte volte vorremmo fare un sacco di cose nel bene,
certo. A modo nostro.
Ti amiamo, cioè abbiamo sempre questo, almeno io, questo senso di proteggere, di occuparmi, neanche preoccuparmi, sono arrivata al punto di occuparmi. Però, per esempio, questa settimana mi è arrivata una mazzata allucinante. Quello che io, tra l'altro, proprio inaspettata, quello che io pensavo fosse, che da parte di tutti e due, tra l'altro, non è vissuta solo da me, uno, occuparci per il bene di qualcuno. In realtà dall'altra parte è stata vissuta come invadenza.
Certo,
eppure l'aiuto ci è stato chiesto, perché o meno noi ci siamo sentiti come se ci fosse stato chiesto. E quindi abbiamo meditato tanto, anche perché era un periodo che ci chiedevamo se era giusto quello che chiedevamo al Signore, se fosse giusto quello che stavamo facendo, se era il modo migliore per voler bene e per aiutare, e soprattutto che cosa poteva essere per noi la nostra vita di coppia come famiglia, appunto, non avendo avuto dei figli, eccetera. E quindi diciamo che questa settimana delle risposte sono arrivate, e mi è venuta, anche se in una maniera un pochettino brusca. Però dopo mi ha fatto, non ho reagito male come avrei potuto, in realtà mi ha fatto molto riflettere, in cuore mio mi sono anche sentita dispiaciuta, perché ho detto, caspita, pensavo di aver fatto bene, no? Invece questo bene è stato avvertito, era troppo, ecco. Allora mi è venuto in mente, quando quest'estate eravamo al ritiro, no? E quando si parlava delle giare, Vincenzo ha detto che le giare vanno riempite di giusto, sì, né di più né di meno.
Esatto.
E io ho capito che le ho riempite troppo. No, che molte volte dobbiamo fare meno di quello che facciamo, ci dobbiamo lavorare a volte in sottrazione.
È un po' difficile, sì, perché sai, se non si entra nello specifico queste
però
cose.
Però per esempio quando si vuole bene a una persona, vabbè, parlo del mio caso specifico, noi abbiamo una famiglia con tanti bambini che non sono nostri ma sono nipoti, e noi sentiamo questo amore particolare per questi nipoti. Chiaramente per chi ne ha più bisogno siamo più presenti laddove secondo noi c'era più bisogno, e va bene così, cioè non era una cosa sbagliata, che cosa. Però dall'altra parte è stata avvertita come invadenza, cioè da chi si sta occupando di questi bambini, insomma, dai genitori e dai nonni, è stata vissuta come invadenza. E quindi non abbiamo fatto chissà che cosa, però si vede che quel poco, quello che abbiamo fatto, che a noi sembrava poco, in realtà per loro era troppo.
Ma sai, scusami se ti interrompo, magari non è una questione di quantità, ma è una questione di modo.
Sì, 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 io per troppo intendo il modo, sì, sì, non intendo tante ore stare con un
per
esempio, questo.
Per voler entrare un po' nello specifico, che arrivano delle persone da noi che hanno bisogno di aiuto, eccetera, gli chiedi che cosa posso fare per te, come, quando. Mm-hmm. Non lo decido io, lo decide l'altro, che lo sa,
sì,
perché un conto è quello, sì, che tu pensi di dare, che sia bene, che sia buono, eccetera, e un, sì, conto è quello che l'altro, ecco, avverte come un bisogno proprio.
Esattamente.
Che magari è totalmente diverso da,
sì,
quello che...
però c'è un altro problema in questo caso, che essendo persone di famiglia, sì, di famiglia, avevano riguardo anche a rispondere alla domanda come, quando, ok, come vuoi tu. E allora hai capito, quindi adesso come, ma noi ci siamo chiariti, poi, ne abbiamo parlato,
sì, sì,
però
la sensibilità di avvertire,
esatto, com'è. Però è questo il discorso, che non, cioè, ci prendiamo a cuore delle situazioni, delle persone che hanno bisogno del tempo anche a volte per capire come girano le cose, e ammesso che come girano le cose sia, come penso io, sia quello bene per loro, che di solito non è così. E poi secondo me, io quello che vedo nella mia vita è che io devo sempre ho sempre a che fare con la mia impotenza di fronte ai tempi di Dio.
Non, ecco, solo tu,
ecco. E non è detto che debba essere io ad aiutare quella persona.
Esatto.
Ma certo, se, ecco, noi ci abbandoniamo,
come se noi, vabbè, però è difficile, soprattutto quando probabilmente noi ci siamo fatti un esame di coscienza e abbiamo detto probabilmente noi sentiamo che la mancanza
è un
figlio,
bisogno,
è un bisogno che avevamo,
probabilmente lo facevi anche per una gratificazione
probabilmente
personale,
probabilmente il movente era ben altro,
sì,
e anche io mi sono detta no, perché se il movente è ben altro non faccio neanche bene a mio nipote, non essendo io una assillante, però sì, voglio dire, è probabilmente
è importante movente... anche chiedersi che cosa mi muove.
Però
certo,
se non ci fosse stato questo episodio dove finalmente mia mamma mi ha detto quello che pensava dopo mesi e anni, gli ho detto mamma potevi dirmelo anche prima, ero più contenta, dopo che mi sono resa conto e ne abbiamo parlato che forse noi dobbiamo tirarci indietro invece che...
Però non è giusto il tirarsi indietro.
E un pochino, ma, sì, per, cioè, capire come agire.
Sì,
il
porsi
troppo...
nel modo, in un modo, okay, diverso.
Però per porsi in un modo diverso devi cambiare un'abitudine molte volte.
Sì.
E per cambiare un'abitudine ti devi distaccare un attimo e cambiare la prospettiva almeno, no? E poi mi sono detta, oh, ma si vede che veramente il Signore ha già fatto molto per loro, in questo momento possono camminare anche senza di noi.
Poi comunque
perché no, perché poi
mantenete...
noi siamo abituati, no, a dare una mano agli altri, no, anche quando magari non ce n'è più bisogno, magari il Signore ha fatto tutto quello che doveva fare, non c'è più bisogno di noi, no,
magari sono grandi, vuoi mettergli la bicicletta con le ruote,
della paternità spirituale, insomma, nei confronti di chi chiaramente non è un figlio naturale. Ma questo è un argomento, ci sono dei limiti
nella divina volontà,
un training,
la nostra maternità e paternità spirituale si stende sull'umanità intera. Quindi, nessuno escluso.
Magnifico.
Nessuno escluso. Nessuno escluso.
Oh,
e questo ovviamente con la preghiera, ovviamente con tutto quel quotidiano di cui parlavamo, perché quello lì fa tanto, e poi anche con gesti concreti di quelli più vicini, perché è chiaro che quello che posso fare come maternità per i cinesi è diverso da quello che posso fare con quelli che sono vicini fisicamente, no?
Quindi l'abbiamo fatto con i cinesi.
Ma siamo
è vero.
No, perché mi dice vieni a Milano che andiamo a prendere una persona che deve aiutarci in casa. Va bene, arriva questa persona, faccio breve, è una cinese con in braccio, e lei con in braccio un bambino
di tre mesi.
E dico, ma dovevamo fare? Eh sì, è rimasta incinta. Insomma, c'era
con i cinesi, la Susi ti ricorda.
sono quattro gatti.
Vabbè, dai, se no.
Nostra figlia con la cinese andava a Monza a passeggiare. E io sto Simone.
Non andiamo troppo fuori tema, dai.
Super bello. Raffa, ha detto una cosa.
Volevo appunto.
Devo prestarti gli occhi?
Sì, dai, fammi da.
Mi presto gli occhi. Allora, episodio del 4 giugno 2001. Un fratello ha creato problemi sostenendo che all'inferno non ci va nessuno. Gesù ha chiesto di espellerlo dal gruppo se non rinuncia all'eresia.
Santa roba.
No, no, questa è la premessa.
Questa è la premessa, ah. Poi.
La sostanza però, diciamo.
Fa tutto il discorso sul peccato, no? E poi a un certo punto dice: sappiamo che la misericordia è infinita, sappiamo che anche la giustizia è infinita, e infiniti sono tutti gli attributi di Dio perché Lui è infinito. Ok. In Dio non c'è contraddizione, ma molteplicità, aspetti diversi di un'unica realtà. Come non c'è contraddizione fra la croce e la gioia della Pasqua, non c'è contraddizione tra la misericordia e la giustizia.
Questo sì. La domanda era questa, cioè la questione misericordia e giustizia, giustamente come c'è scritto, non sono in contraddizione. Però molte volte noi sostituiamo la misericordia divina e la giustizia divina con la misericordia umana e la giustizia umana. La giustizia umana, anche contro noi stessi, molte volte insomma ci giudichiamo molto sull'operato, ma soprattutto giudichiamo gli altri. E sulla misericordia umana, tipo come appunto il fratello gli dice l'inferno è vuoto, tanto.
Cioè, ma quella non era misericordia, perché dire una cosa falsa ai fratelli.
Sì, però diciamo
per,
che.
Per consolarli. È come se io ti dico vai pure dritto in macchina, c'è la curva, sai che, sai che misericordia che ti uso, tu ci credi e voli nel burrone. Questa non è carità.
Il discorso della nota, il discorso legato al fatto che molti pensano che tanto Dio alla fine ci perdona tutti e che l'inferno è vuoto, c'è questa
non... Però siccome questo non è verità e non è Vangelo, se tu lo vai a raccontare ai fratelli e rischi che qualcuno se la prenda tranquilla, perché intanto che problema c'è, e questo è un peccato contro lo Spirito Santo, di quelli che non saranno perdonati, perché la presunzione di salvarti senza merito è un peccato contro lo Spirito Santo, lo dico io, ma il catechismo, no? Quindi tu hai fatto una grossa mancanza di carità verso questo fratello, perché gli hai detto una menzogna e lui magari ci ha creduto, e se si perde ti sarà chiesto conto di quest'anima, e anche questa è parola di Dio. Dunque, questa persona che sembrava anche una brava persona, era anche simpatico, che poi è morto, avrete letto il seguito, probabilmente.
Sì, l'ho letto ieri, sì.
E ha avuto la grazia, sì, di rendersi conto della situazione, di accettare la preghiera di liberazione, che poi noi avevamo chiesto consiglio cardinale per questa cosa, perché era veramente pesante. Non avevo mai espulso nessuno.
Questo è un bel equilibrio, però comunque rimane questa tendenza. È giusta, è vero che Dio perdona tutti, la misericordia infinita,
perdona tutti quelli che si pentono e chiedono perdono.
Però c'è anche una giustizia divina all'interno della quale noi facciamo fatica a volte a entrare, ma forse non spetta neanche noi entrare, ma in realtà lui penso si possa anche arrabbiare, nel senso.
Magari arrabbiare non è il termine giusto.
Non lo so che cosa può succedere a Dio di fronte al peccato, non lo so. Però a volte pecchiamo di superficialità.
Per favore, dopo non si capisce più niente. Se
secondo me un pochino si pecca di ingenuità e di superficialità nel dire Dio perdona tutti, morta là. Non è così.
Eh no, Dio perdona tutti, virgola. Quelli che si pentono e chiedono perdono. E poi, naturalmente, parlando sempre del nostro cammino alla divina volontà, noi anche per questo possiamo fare tantissimo, perché otteniamo grazia per tanti, una grazia che può aiutarli a illuminarli, luce, no? Quindi illuminarli e a far sì che si convertano. Questo sì, questo possiamo aiutare tantissimo. Ma non è che indiscriminatamente, ma allora fatemi capire cosa ci fa Gesù sulla croce. Non esiste. Cioè, a un certo punto, con questo discorso, andiamo proprio nell'eresia. Andiamo proprio nell'eresia. E queste cose sono, che sembrano buone, no? Ma che confortiamo tutti, però sono suggerite da quello del piano di sotto, che ci tiene a far pensare che va tutto bene, che tanto non c'è problema, perché Dio è buono. Certo che Dio è buono.
Certo che è buono.
Però se stacchiamo, se ci stacchiamo dalla vita, non è Dio che ci butta fuori, siamo noi.
È un po' come i due ladroni a fianco della croce. Uno si pente, si converte, capisce la giustizia del Signore. E l'altro no, alla fine erano ladri tutti e due, no? Cioè uno si pente, l'altro no.
Comunque ha ragione Cristina, che anche nell'ambito degli esercizi che si possono fare, tu lo sai molto comunque, io sono bella così, il Signore mi accetta così come sono e sembra che tu non debba far nulla, ma non è così.
No, gli esercizi sono
le persone, poi i padri, sì, il corretto, sì, no, sì, però sì, per dire, ha ragione Cristina, c'è un po' questo,
perché il Signore ti dice vieni come sei. Certo, però vieni come sei e lasciati trasformare dal mio amore.
Esatto.
No, vieni come sei e rimani come sei.
C'è un messaggio bellissimo sul libro che proprio dice così: io non faccio come voi che prima accogliete tutti chi sono zozzi.
Sai che ce l'ho qui.
E li fate entrare in casa vostra. Poi una volta che sono in casa, lui gli dice: ma no, se tipo sei pulito va bene. Una volta che sono in casa, poi più avanti gli fate pesare il fatto che lui sia sporco e indegno di entrare quindi in casa vostra. E dice: fate come faccio io, che accolgo tutti dicendovi la verità, dicendovi come siete, ma piano piano trasformandoli. Cioè, questo messaggio veramente mi fa sempre riflettere, perché io accolgo tutti, sono per tutti, però dopo cominci a fare questo, quello, quell'altro, e dico, però...
Ce l'ho qua, volete sentirlo?
Sì.
È dal 98, penso.
Mamma mia.
Figli miei diletti, quando qualcuno si presenta a casa vostra mal vestito o inzaccherato e comincia a scusarsi, voi gli dite che no, elegante, pulito, va benissimo così. Questi complimenti vi fate fra umani. Io non faccio così. Io vi dico che sì, siete malconci, mal vestiti e sporchi, ma io vi amo. Io vi dico, venite come siete, io posso lavarvi, profumarvi e vestirvi da re e lo voglio. Non vi accolgo così per lasciarvi come siete e poi mandarvi via perché sporcate la mia casa. Vi accolgo per trattenervi, invitarvi a tavola e condividere con voi il mio cibo celeste, la mia dimora, i miei beni, il mio volere. Voglio dirvi, venite benedetti dal Padre vostro, poiché mi avete accolto, io vi accolgo. Poiché mi avete amato nel tempo, sarete amati in eterno. 19 maggio del 98
sul libro rosso. Ed è bellissimo, sì, perché io faccio così, sembra che accolgo, invece non è una pezza vera, perché poi nel momento in cui ti conosco la persona sembrava così, invece questo è quest'altro,
libro è quanto,
in generale. E quindi poi magari
fatto che tu te ne renda conto.
Vabbè, però lì c'è il contrario, cioè la prudenza, infatti anche noi se adesso già stiamo facendo la prudenza, no? E quindi è anche quello di accettare il fratello, di non di accettarlo così istintivamente, così com'è, eccetera, eccetera, ma di saper già vedere la sua realtà, e se lo accogli lo fai per quello che è. Insomma, no? E poi lo aiuti, magari col tuo esempio proprio, che è la cosa più difficile.
Vabbè, ma è l'unica che funziona.
È l'unica che funziona.
O siamo documento vivo, oppure perdiamo il tempo e le chiacchiere.
La mia collega si è convinta di venire ai 10 comandamenti perché ogni lunedì ero fantastica.
Fino a fine al martedì.
Questa cosa l'ha fatta riflettere, ha detto vabbè, magari a me funziona un po' più dei giorni della settimana, e quindi è venuta poi 10. Però è vero, è così.
così, finché sei vicino al Signore, allora rifletti la sua luce, ma se poi cominci a farti riprendere da quello che è la fatica quotidiana, non vedi, perdi
ti distrai
e ciao, e non converti più nessuno, anzi allontani, perché poi ci sono anche dei bellissimi messaggi che ti dice attenzione a allontanare, perché poi sei responsabile,
specchio deformante,
esatto, sì, quindi
sì, sì, sì,
sì.
Scusate, io vorrei sentire tutti, però cioè nel senso di lasciare spazio anche,
sì, sì,
è vero? Per esempio quella sorella lì,
Caterina,
non l'ho preparata,
non hai preparato niente quell'altra sorella lì? No,
neanche io, ma stavo guardando, intanto stavo ancora riflettendo.
Maria?
Stavo, allora in realtà è che è stata una settimana difficile, ti ricordi che e quindi intanto cioè è stato difficile perché praticamente, ecco, parlando proprio di questa cosa qua, è stata proprio forte, perché praticamente avevo un libro che volevo leggere e me l'avevano regalato degli amici, quindi insomma una cosa che sembrava una cosa buona, e quindi ero molto fiduciosa, cioè non ero proprio tanto fiduciosa, in realtà ogni volta che lo volevo leggere mi succedeva che non lo leggevo, però insomma ho detto vabbè, sarà una cosa ancora più positiva rispetto a quelle che ho già letto. Gli altri che avevo letto erano più tranquilli, quelli sul pensiero positivo, no? Che mi hanno aiutato in questo periodo, cioè ovviamente le preghiere mi hanno aiutato, però questi mi hanno aiutato anche a cercare di fare un po' di pulizia, il modo di pensare, sempre quello un po' negativo a volte, così che ci abbiamo. Questo giro mi sono ritrovata questo libro che proprio parlava di questo, del fatto che qua, sulla, cioè in breve, l'introduzione, ho iniziato a leggere l'introduzione, era sabato notte, sabato sera scorso. Io ho aperto questo libro e mi sono sentita male, cioè avvertivo qualcosa cioè non tenebroso, però non riuscivo a leggerlo, era incredibile, ce l'avevo in mano e dicevo, cioè, ma forse sono io, forse pensavo, forse è di volere, no? Dicevo, nel senso, ho pensato che fosse quello.
Non puoi aver paura se ti vivo.
No, ho detto, forse è di volere che mi protegge, ho pensato, no? Ho detto, magari sono, non lo so, sto leggendo tante cose su Divin Volere, o comunque sto pregando molto Divin Volere, e allora mi sento più, cioè, non lo so, come se certe cose ormai non le voglio più, no? Pensavo fosse solo una barriera e basta, non... e pensavo, ma magari sono io che ora mi sto chiudendo ad altre cose, perché questo libro era ben etichettato, devo dire la verità, cioè con belle parole, tutto meglio, splendente. A un certo punto mi sono dovuta bloccare, l'ho messo da parte, come tante altre volte, però ho letto solo l'introduzione e una pagina. E ho proprio detto una preghiera. Questo lo dico come testimonianza, perché cioè, per me è importante, perché è stato fortissimo. Io mi sono svegliata angosciata. Io ho detto una preghiera, ho detto, vabbè Gesù, senti, se devo leggere il suo libro me lo direi tu. Mandami un segno, gli ho detto così, boh. Però devo ammettere che già quando mi sono addormentata sentivo il freddo. Non riuscivo a dormire, cioè era come se fosse cambiata la temperatura nella mia camera. No, non voglio spaventare,
no, non ci credo così.
Ed è stato un sogno orribile, dove proprio io credo, cioè ho sentito cosa sono le catene, cioè cosa possono essere le catene della finta libertà. E praticamente cioè, ho avvertito proprio come a volte possiamo essere ingannati da ciò che qualcuno ci vuole far credere
che
tutto sia bello. Questo libro proprio diceva questo. Noi siamo qua, io prima dicevo, ma forse potrebbe essere un pensiero, ma ancora niente mi ostacola con questa cosa. E invece sabato scorso, scusami, mi emoziono perché è stato fortissimo, io ho proprio avvertito quanto inganno c'è in questa cosa, che noi siamo come essere qua, e siamo qua su questa terra per puro divertimento. Questo diceva questo libro, no? Infiocchettato bene però,
Sì, sì.
E io cioè, non riuscivo più a leggere queste cose, dice cose che potrebbero essere piacevoli, no? Non capivo. E poi mi sono svegliata perché ho sognato proprio quello lì, insomma. E mi sono spaventata e non mi voleva mica far andare via. E mi sono proprio spaventata. E infatti poi mi sono svegliata ero in preda al panico, ho detto, oh, madonna mia, cosa ho fatto, perché mi è successo veramente, è stata le 3, erano le 2:29 quando mi sono svegliata, ho iniziato a scrivere a lei, no?
E tornavo dalla festa di Ale,
dalla lei è di compleanno di Alex.
Ho detto che non ho acceso il cellulare.
Al momento. Maria, alle 3 di notte ti sei svegliata.
No, ero prima di telefonare. Sapete che mi sento male? Io non saprei neanche se parlare, perché comunque era una cosa talmente tremenda. Perché io ho detto, cosa ho fatto? Ho perso la mia libertà. Perché tutte quelle volte che, magari anche adesso io ho paura della libertà dell'infinito di Dio, lo dico veramente, mi fa paura. Certo. Cioè non è che io da sole, anzi, cioè forse non mi rendo conto, ma in quel momento io avvertivo le catene come se non ero più libera. Ed era come se la dipendenza, ecco, l'esempio esatto, è quando sei, hai un bel lavoro, no? Ti hanno assunto. E tu però non sei così felice. E tu dici, cavolo, adesso vorrei lasciare questo lavoro, no? E non puoi. Sei incatenato, non puoi farlo. E tu devi.
Classico volte, proprio.
Sì, hai un potere avevo potere.
Sì,
a
sì,
quel punto avevo poteri. Però non me ne non era più quella gioia di prima.
Sì, sì.
E io era come se fosse a testa bassa. È stato tremendo, lo giuro. Ed era ben impacchettato anche lì. E la cosa tremenda, sapete cos'è stato? Scusatemi, ma veramente è stato talmente angosciante, perché io sono riuscita a scappare, non riuscivo neanche a pregare, era talmente potente sta roba brutta, che io di solito con le preghiere mi svegliavo nei miei sogni brutti. Lì mi si confondevano le parole, cioè cercavo di dire il Padre Nostro e l'Ave Maria per svegliarmi, e non riuscivo, non perché...
Ma nel sogno pregasse.
Per svegliarmi. Alla fine però sono riuscita a scappare, ma era uno stridore di denti, ecco, io vi dico che la sensazione era questa. E quando me ne sono scappata, ho detto, sono riuscita a scappare. Ero felicissima, ho detto, olè, mi sono ritrovata in questa piazza, dicevo, allora c'è un bar, ho beccato una ragazza, ho detto, andiamo, ci dobbiamo nascondere lì. E quando sono entrata nel bar, perché c'era folla, non mi avrebbe trovata, io ero lì dentro e ho detto, cavolo, adesso... siamo salve, e invece si sono liberati. Mi hanno detto, credevi di essere scappata. E io perché sono andata in sto bar, no? Io ho voluto tipo farsi del testo, no? Così ero detto, non dire. E mi hanno guardato e si sono svelati tutti, erano 4-5 in questa piazza, tutto la
sera. Spero che ti serva per il futuro.
Guarda, è stato un ruccello. Però mi ha buttato, nella carta. Perché ho detto, almeno...
fare una raccolta differenziata
però la cosa che era tutto molto magnificente, quello che sembrava tutto bello, splendente,
ma naturalmente l'inganno non si presenta mica come qualcosa è chiaro che si presenta come qualcosa di attraente, di buono, di bello, che ti può servire, che ti aiuta, che ti dà potenza, e l'inganno è così, perché altrimenti chi è che lo prende? Chi è che si fa ingannare se una cosa si presenta per quello che è? Nessuno.
Allora, a me fa ancora male, ti interessa io parlarne, sono spaventata, sì, io mi colpisco lo sguardo, questo qua.
Tu non raccontarcene più, che ne abbiamo avuto abbastanza.
No, però no, infatti non volevo contare.
No, d'accordo.
Perché poi dopo, quando mi sono svegliata, io ho detto, vedi, lei no. Perché effettivamente voi scherzate, ma io potevo non beccare in quel momento che lei.
Vabbè, in effetti era un caso che alle 2:20, 2:30 di notte io avessi il cellulare.
Quindi, ho capito. Io ho iniziato a pregare subito, ho detto la preghiera di liberazione, e dopodiché c'era lei, la sveglia. E la mattina dopo ho parlato con Laura. Quindi secondo me ti sei inventata tutto. Però io ci stavo raccontando perché è stata un'esperienza. Io ho detto Gesù,
è pericoloso dire Maria, hai qualcosa da dirci.
Lei ha detto
Certo.
E più siamo vicini al Signore, più ci appunto dice positivo.
È positivo che ti sei accorta subito della diversità, anche se non va bene, anche se nascondeva.
Mi ha comunque fatto rendere conto è quanto a quel punto io ho fatto una preghiera a Gesù. Gli ho detto, dimmi tu, no? Ma io tranquilla, ho detto, ma ero un po' così, mi sono messa a dormire, no? Ho detto, adesso no.
Te l'ha detto.
Cioè, ma quella è una scappellata di quelle molto potentissime, no? E allora quando mi sono detto tu. È così, però effettivamente mi sono resa conto appunto quanto noi avvicinandoci di più
alla verità,
cioè cerchiamo la luce, effettivamente diventiamo molto più sensibili al resto, anche no? Cioè, nel senso che...
Sì, è chiaro. Abbiamo anche più protezione, perché è logico. Fratello. Fammi memoria del tuo nome, che sono...
Gianmario,
scusami.
Obbligato.
Dimmi.
No, vado con la condivisione di... la mia è più, molto più tranquilla.
Meno male.
Chiedo io con abbastanza frequenza nella mia quotidianità, è questo, nel senso che io ho molti amici, che sono carissimi amici, bravissime persone, però anche abbastanza lontane da Dio, magari credenti che vogliono credere al modo suo, vanno a messa ogni tanto, o quant'altro del genere. E mi capita di vederli anche, insomma, essendo cari amici, vederli anche spesso e di avere però anche una certa difficoltà a comunicare a loro l'esperienza che sto vivendo io da 2-3 anni a questa parte, perché prima anche io ero come loro più o meno, e c'è poi ho avuto una forte conversione. Quello che mi infastidisce un po' è proprio questo, che io vorrei provare ad avvicinarli un po' a Dio, al Signore, a suscitare in loro almeno la curiosità, diciamo. Però appunto non sempre è facile, anzi molto spesso mi trovo davanti dei muri, delle barriere. E anche ricollegandomi a quello che diceva prima Cristina, fino a quanto, fino a dove ci viene chiesto di spingerci, diciamo, per cercare di convertire o comunque di avvicinarsi a Dio una persona a cui teniamo, appunto, perché tu prima dicevi che amiamo ci teniamo una persona, se amiamo quella persona la amiamo nel Signore, la amiamo nel certo. Volere. Ma come faccio io appunto a far capire a quella persona che io la sto amando nel Signore, vorrei avvicinarla al Signore?
Intanto quanto preghi per loro?
Quando recito il rosario spesso prego per la conversione di
ricordarli tanto nella preghiera, ricordarli al Signore, questo è importante, offrire qualcosa per loro che fa parte di quei discorsi del quotidiano, no? E poi volerli bene, ovviamente, far sì che loro se ne rendano, se li vuoi bene davvero. Anche c'è sempre l'occasione di buttare lì una parola, una frase, qualcosa che gli faccia capire questo. L'altro in qualche maniera, naturalmente preghi che si apra il cuore, eccetera, e poi non è che li puoi aggredire.
Devo essere io ad aspettare che vengano loro
da
me?
No, essere disponibile, essere attento a cogliere l'occasione nel discorso, nella situazione, nel commento di qualcosa che è accaduto, eccetera, per porti nel modo giusto. È questo, non è che possiamo fare chissà che cosa, e poi dopo lavora il Signore su questa nostra intenzione, buona volontà, perché altrimenti diventiamo appunto fastidiosi, perché se uno non è disponibile è un fastidio, veramente, però può essere che lo diventa con la grazia, con l'aiuto, con la preghiera, con delle offerte per loro. Questa settimana santa è il momento giusto che puoi fare grandi cose. Sì, anche con semplicità, anche così, per esempio, appunto adesso sto dicendo settimana santa, c'è gli amici, questa cosa è quaresima, allora io questo, ma senza star lì poi a giudicare invece tu quell'altro no, semplicemente uno parla di sé e dice delle cose, no? senza pretendere che anche gli altri le facciano, che siano d'accordo, questo non possiamo, però le buttiamo là. E poi naturalmente dovrebbero vedere questi amici dei cambiamenti in te. Li hanno visti?
Molti dicono di sì.
Ah, meno male.
Perché? Molti volevano, mandarli dallo
psicanalista. Direi che allora non scoprono.
Però quello per esempio è
classico, un grande
scherzandoci sopra. Quello che ti vuol mandare dallo psicanalista è già uno al quale, per esempio, puoi raccontare che cosa invece è successo.
Io però raccontare, però.
E va bene.
Quindi io racconto che mi vuoi mandare dallo psicanalista. perché vedono come lì, cioè, conoscono come eri prima e cosa stai dicendo e cosa stai facendo adesso. Sì, anche a me è capitato di convenzo.
Sì. Ho fatto un incontro, prova a farlo anche tu, che poi dopo vediamo se allo psicanalista magari ci ritroviamo là insieme. Può essere, no? E ti capisco perché è importante, cioè quando abbiamo questo dono, questa bellezza, questa esperienza e vorremmo riversarla su tutti. È logico che sia così, però lo possiamo fare solo in determinati modi, altrimenti riusciamo a ottenere addirittura un effetto contrario. L'importante è anche cercare, sempre con l'aiuto del Signore, con la grazia, di suscitare una domanda, di suscitare un interesse, di suscitare una curiosità, anche qualcosa che ti permetta di passare la barriera del suono. È questo. Chi tocca?
Io non avrei, cioè i libri mi ero preparata, ma poi è arrivato il messaggio, poi bisogno del registratore, mi sono arrampicata per il registratore, non ho letto un messaggio, ho dimenticato a casa i libri, perché non avevo più voglia di tornare indietro. Però il Signore parla di una braga nella Viaggio verso la luce. Parte terza, sì, parla di braga, e che? Braga, se non ricordo male, non vorrei dirti una cosa per un'altra. E invece, cioè, con questo cammino, che poi cioè, è molto profondo, tu riesci anche a vedere la misericordia che il Signore usa nei confronti degli altri? Cioè, io mi sono stupita, cioè non solo sugli altri, ma anche su di me, perché c'è, tra virgolette, e vedi proprio la differenza del modo di essere diverso, ma non so come spiegarmi, ma non li giudichi più, cioè li vedi come dire, sono fratelli e quindi vanno aiutati. Quel libro della passione devo ancora finire, mi mancano due, però ogni pensiero è una coronazione di spiro nostro Signore. Io ogni volta che pianto di rotto, perché i pensieri sono, cioè se noi pensiamo ogni pensiero cattivo noi.
Sì.
Ha detto tutto.
È stata molto eloquente.
Sì.
Quindi inizia a cambiare, cioè, vabbè, se no non riesco più ad andare avanti. E poi mi ha colpito, io ho fatto un percorso un po' particolare con i tuoi libri, dal quarto sono passata, adesso mi ricordo, ho fatto un miscuglio, adesso mi trovo la scelta, no? E ci sono in alcuni libri, li ho lasciati a casa, dove tu ti dici, cioè, c'è un messaggio e dici, sì Signore, io mi sento una capra, anch'io mi sento una capra e sono così, e anch'io sono, cioè proprio, sì, cioè, sì,
sorella mia,
benvenuta nel club,
cioè, ma è una roba, cioè vabbè, sono riconosciuta molto. Comunque quello che volevo dire era questo, che inizi ad aprire gli occhi veramente e vedere la misericordia che il Signore usa verso gli altri, che comunque non sono ancora hanno gli occhi chiusi come li avevamo noi prima, no? E si rendono conto anche della misericordia e della grazia che noi abbiamo.
Certo.
Ad esempio, ti faccio un esempio, piccolo esempio, no? Cioè, siamo due vicine di casa, no? La mia è una psicologa, io non ce l'ho, cioè prima avevo su con il psicologo ed era pronta a prendere, ma è una cosa mia personale. No, no, ma è una cosa mia personale. Allora, una apre la mattina la persiana e l'altra la chiude. Lei apre, io la chiudo, ci sono state delle volte in cui lei ne prende, fa quello che vuole, e dico, santo Dio, ma tutte le volte non chiude mai la persiana. Cioè, ma chi pensa di trovare la portinaia di casa? Poi dopo mi sono resa conto, dico, no, fa niente, vuol dire che la devo chiudere io. E quindi adesso la chiusa.
Si comincia con la persiana.
Verso la colomba non date il colpo di coda, non date mai il colpo di coda, tu hai detto una volta, la prudenza.
Semplici come colombe e prudenti come serpenti, il serpente rinuncia alla coda per salvarsi la testa, questa è la prudenza.
Adesso leggiare abbiamo fatto la prudenza.
Va bene, con la persiana abbiamo cominciato bene. Marco.
Io volevo dire due cose. Allora, la prima è che per quanto riguarda la mia vita mi ritrovo un po' in quello che diceva prima Cristina sul fatto dei tempi miei e un po' quelli, diciamo, di Dio, no? E soprattutto lo vedo nei periodi di difficoltà, che io vorrei subito uscire, fare un po' di tutto per uscire, e poi in realtà ho capito, sia questo cammino che anche quello che ho da anni, mi sta aiutando a capire che, cioè, invece io devo entrare nella morte, in un certo senso, devo entrare nella croce, no? E quindi starci e non fare un po' di tutto per scappare o per fare in modo di chiuderla subito, no? E questa cosa mi è stata molto d'aiuto, soprattutto in questi giorni. E poi un'altra cosa, una cosa in concreto che così volevo chiederti, perché ho avuto in settimana l'incontro con i ragazzi dell'oratorio e abbiamo scelto di preparare l'incontro sul trigo, visto che era viene la Pasqua.
Trigo
pasquale. Sì. E quindi abbiamo spiegato i vari momenti, come sono, e lì mi è venuto in mente, però, chiedere magari a Aurora di ben volere anche come vivere, se hai magari dei consigli utili che magari possono essere utili anche a noi, su come vivere, cioè, in maniera, non lo so, particolare, in maniera forte la Pasqua. So che è una cosa un po' generale, una domanda un po' generale, però non lo so, mi veniva in mente appunto mentre spiegavo magari il giovedì, quali sono appunto i gesti che fa Gesù, il venerdì, come comportarci anche noi per sentirci in sintonia con Gesù, o il sabato, per esempio, vivere il silenzio, l'attesa, essere vigilanti, eccetera. E quindi mi era venuta un po' questa domanda, nel senso chiedere anche a te, magari tu in concreto come vivi la Pasqua e come, se magari ci puoi dare qualche consiglio, non lo so.
Penso che già quello che hai accennato, praticamente stare col Signore. Stare vicino a Lui, anzi, Lui e noi dovremmo esserci, per vivere insieme tutto questo cammino. Il cammino poi sempre, per quanto ci riguarda sempre, ma in particolare la Settimana Santa, che è fortissima, no? E che i primi anni facevo anche fatica a viverla, perché veramente era proprio un momento incredibile. Adesso siamo un po' più rinforzati, però... E accompagnare il Signore, accompagnarlo in tutti questi passi che si stanno compiendo adesso per noi, che non sono appunto, ce lo ricordavo anche il sacerdote stamattina, che non sono una memoria di qualcosa che è accaduto, ma sono un qualcosa che sta accadendo adesso per noi e con noi, e il Signore sta camminando con noi. Allora, camminare insieme a Lui in questi giorni particolari, camminare insieme a Lui, ma non da soli, camminare insieme a Lui nelle creature, con le creature, con tutti, cercando di coinvolgere sempre come si può, ma sicuramente si può con la preghiera e con la vita, e poi con la parola quando la si può esporre, cercare di coinvolgere in questo momento, in questo cammino, tutta l'umanità, di portarla ai piedi di Gesù, per portargli conforto, per portargli consolazione, per portargli compagnia, per fargli sentire che non è solo, così come lui non ci lascia mai soli. E anche noi non dobbiamo lasciarlo solo, anche perché lasciarlo solo vuol dire rimanere soli noi. Allora, se vogliamo stare insieme, lo dobbiamo accompagnare, e lo accompagniamo in tutte le possibili situazioni. Anche certe cose possono non sembrare questo, invece lo sono. Arriva un fratello, una sorella in difficoltà o che ha bisogno, eccetera, e lo accolgo e fra virgolette perdo il tempo con questa persona, io sto accompagnando il Signore. Cioè, dobbiamo vederlo.
Io ho aperto un messaggio.
Non solo nella liturgia, che è importante, ci mancherebbe altro, però proprio nella vita.
E ho aperto un messaggio, proprio mi ha risposto così, cioè io un giorno ho detto ma non ho fatto nulla oggi per te, ho aperto il libro e mi diceva non ti sei accorta, tu hai amato con me, sei stata con me, e allora mi è tornato a mente di aver avuto delle clienti davanti che erano un po' tristi e che le avevo ascoltate, gli avevo dato anche una bella carezza. E comunque il messaggio la sera mi ha fatto riflettere su questa cosa, ma ci sono proprio rimamma riempite, perché io pensavo di non aver fatto nulla e invece,
ma guarda, è capitato anche a me, e neanche tantissimo tempo fa, che avrei voluto andare a fare chissà, e il Signore ha detto accontentati di stare con me nella divina volontà, io sono dappertutto nel tempo e nel luogo. Se tu stai con me nella divina volontà, sei dappertutto anche tu e fai tutto quello che faccio io, quindi non è poco. Che non vuol dire poi non fare quello che devi fare, non è che stai seduta nella divina volontà.
Anche il venerdì c'era la Via Crucis interna, cioè dentro la chiesa, io ero talmente stanca, talmente, ho detto non vado. Poi mi sono sforzata così tanto, ho detto devo farlo, sono andata, non ho provato nulla, se non che stanchezza, niente di niente, proprio non l'ho gustata, non mi è piaciuta. Sono tornata a casa e il giorno dopo c'era il messaggio della Madonna Medjugorje che diceva grazie per essere stati con me sotto la croce di Gesù. E anche lì ci sono...
Ma parli del nostro o di... perché quello abbiamo scritto noi... Mm.
E l'ha detto anche l'ultimo messaggio la Madonna di Medjugorje. Sì.
Ma dai.
Sì. E ha detto questa cosa.
Però proprio qua mi sembrava strano che noi abbiamo fatto la Via Crucis.
Sì.
Abbiamo fatto il 20 con la Via Crucis che abbiamo messo su internet, non so se qualcuno di voi l'ha vista. E appunto la Madonna alla decima stazione mi ha interrotto per ringraziare l'assemblea e l'eletto.
Sì.
E appunto va bene.
E questo mi ha dato proprio la forza e il coraggio di poi andare quello dopo.
Sì, perché non è che tutte le volte è bello quando ci sentiamo tutti trasportati, è bello, certo, con questa cosa sensibile, eccetera, ma non è che tutte le volte è così. Tante cose, tante preghiere, tanti momenti li facciamo perché li vogliamo fare, e non solo perché ci sentiamo trasportati chissà dove. Quelli lì sono ancora più preziosi, perché li fai per il Signore, senza che avere dei ritorni particolari, sì, di emozioni, eccetera, no? Che sono anche belli, ma che però anche se non ci sono, questo non vuol dire che abbia meno valore, anzi.
Ah, infatti io invece quando ero lì sbadigliavo, bisogna alzarsi e sedersi, dicevo no, Signore scusami, proprio pensavo, rimango seduta, ma ero in prima fila, alzati. Dicevo Signore scusami ma non sento proprio nulla, avrei voluto quasi più essere a casa proprio.
Invece nella divina volontà potevi essere lì a riparare questa cosa moscia per consolare il cuore del Signore.
Vedi, poi invece gli ho messo
a parlare un messaggio.
un messaggio, mi sono accorta di questa cosa e il venerdì dopo mi ha dato la forza di correre. Abbastanza...
Scusate, abbiamo acceso i registratori e se tutti così non si sente più niente. Chi c'è ancora?
Stavo bene, non so aggiungere una cosa, non so Daniela, appunto dovevo dire che non ho capito la sua testimonianza. E sentivo anche una persona che aveva fatto, diciamo, la testimonianza anche qui in Sant'Angelo, no? Marisa Corsi, che diceva che appunto a volte dietro, diciamo, messaggi in apparenza positivi, no? Dietro appunto cose ben confezionate, ecco, si può anche lì nascondere, diciamo, il maligno, no? E, però invece in questi giorni appunto mi veniva in mente questa frase di Gesù che diceva appunto che mi avete fatto compagnia sotto la croce, no? E mi è piaciuta molto questa cosa ero riuscita a leggere solo una parte del quarto libro, no? Gli altri libri poi li dovevo ancora leggere, diciamo, sono venuta poi prima di Natale, è stato il primo incontro, mi sembra, però adesso voglio cominciare a leggere di più.
E soprattutto a pregarci e a viverla, che leggere è certamente importante perché così conosciamo quello che... Però è importante proprio, come dicevamo prima, fare esperienza. Sì, all'inizio sembra faticoso, però vale proprio la pena. Non c'è nessun'altra fatica che valga la pena.
Avanti.
Non sono loro.
Loro chi?
Noi.
Vincenzo, ti hai già detto tutto, no?
No, io non ho detto niente. No, beh, io prendo... Allora, vado a intermittenza. E infatti ho chiesto anche, ma le preghiere, tante volte io non ho voglia di pregare, no? E quando prego non provo, diciamo, emozioni, sentimenti belli, non provo nulla, diciamo, anzi è quasi un peso. Anche quando vado a messa perché mi piace andare a messa, arrivo lì e tante volte non mi colpisce, non mi dà emozioni, non so se è giusto o sbagliato cercare sempre queste...
Cercare le emozioni.
Cercare questi, diciamo, lo zuccherino, come mi ha detto il don. Non è che ti dà il Signore un giorno lo zuccherino, lo devi provare ogni giorno queste. E allora ho provato, diciamo, anche nel quotidiano aiutare nel bisogno delle persone quotidiane e mi trovo sempre un qualcosa dove cerca di tentarmi a tornare indietro, nel senso do una mano e c'è sempre qualcuno che dice però vedi, cavolo, abbiamo dato una mano a fare un trasloco. Però cavolo, guarda, non hanno svuotato l'armadio e cavolo, dobbiamo perdere 3 ore, dobbiamo... E lì c'è sempre questo diavoletto che cerca di...
Ma anche quello che hai detto prima, anche il non farti pregare, anche la messa, cioè, quelle sono tutte tentazioni per cercare di tenerti lontano. Più tu insisti.
No, ma io perché sono curioso, io sono sempre stato curioso, perciò chiedo.
Un nostro fratello di preghiera parecchi anni fa, facevamo le adorazioni tutta notte, così un po' a turni, eccetera, no? E ha testimoniato di essere stato davanti all'Eucaristia per 3 ore completamente freddo, proprio niente, no? E lui è stato 3 ore davanti all'Eucaristia in queste condizioni, così, e dopo 3 ore è successo. Dopo 3 ore, però lui è stato lì perché diceva: ci credo, tu sei il mio Dio. Questo adesso no, parola, non mi ricordo che ci ha detto, però tu sei il Signore, io sto qui davanti a te, e anche se non sento niente, anche se non mi parli, guarda, io sono qui, prima o poi mi guarderai. è successo così.
E io spesso lo faccio questa cosa.
Bisogna perseverare.
E infatti la cosa che la prima volta che ho aperto, è da quando ho detto dovete farmi voi delle domande, cercate di captare qualcosa, tac, a pennello è arrivato dicendomi praticamente... Allora, io faccio grandi cose per le anime che mi accolgono senza riserve. Troppi ancora mi accolgono, ma mi mettono in un recinto. E lì mi sono sentito male, nel senso ti faccio la mia preghierina quotidiana e poi ti metto lì. Non mi ricordo che magari sai l'aiutare quotidianamente, che non ci penso, una persona posso... donarla, posso cederla a lui, ma la vedo come un peso, tante volte, ma perché non ci penso, un peso o un...
E quindi lì devi veramente lavorare su questa attenzione, eh sì, è importante, perché se no lo lasci solo,
sì.
E ti lasci solo,
sì, sì.
E tutto diventa più difficile, è più faticoso.
Io un tempo ci litigavo, mi è capitato, guarda, io non lo sento proprio, però lo faccio per te, solo perché me lo dici te, perché andavo proprio contro quello che io sentivo, no? E mi dicevo, vabbè, tu chiedi, io lo faccio, eh? Però non volentieri proprio inizialmente, e dopo invece cambia.
Invece nella mia parrocchia, vengo sempre colpita da un quadro che, diciamo, è fatto tipo un mosaico ed era stato inaugurato qualche anno fa, no? E Gesù che è sulla croce ma abbraccia San Francesco, cioè adesso non so rendere l'idea, ho l'immagine sul mio telefonino, però non so rendere bene l'idea, ma mi aveva colpito, diciamo, questa cosa qua, perché dico, noi è quello, cioè, per quanto mi riguarda c'è un abisso, ma è quello a cui dovremmo tendere, insomma, a quell'immagine lì,
abbraccio
di San Francesco che abbraccia Gesù che è sulla croce, cioè è un po' uno che si chiede verso l'altro, non so l'idea, poi magari farò vedere l'immagine.
Gesù sulla croce ci abbraccia tutti, mm. E siamo noi che facciamo fatica a volerlo abbracciare sulla croce. In un messaggio Gesù ci diceva: tutti vogliono fare comunione col risorto e pochi col crocifisso,
esatto.
Però è il crocifisso che è risorto, quindi Cristina, perché mi guardi così desolata?
No, una domanda, ma che non so se parte.
No, parla.
Se sono capace ti rispondo, se no ci crediamo sopra.
No, è un po' delicata. Cioè, Gesù ti ha mai raccontato cosa ha provato i giorni prima della condanna?
Se tu leggi Le ore della passione, l'ho raccontato tutto.
No,
di Luisa Piccarretta.
Ah, okay. Va bene, allora vado a leggere.
Questo libro, non c'è? Solo tu ce l'hai?
Sì.
Però è veramente...
Cioè, i giorni proprio precedenti.
Sì.
Perché io tutti gli anni io arrivo sempre alla Settimana Santa, ma sempre, con a parte una tristezza, una desolazione nel cuore allucinante, proprio completamente svuotata.
Però se tu pensi...
Però magari poi te l'associo delle cose negative magari accadute, e invece oggi mi sto chiedendo se forse invece magari è un po'...
Perché lui ci fa anche, ci fa partecipi.
Certo.
È certo,
quello che te lo volevo chiedere.
Assolutamente, no, sì, assolutamente sì, ci chiede di partecipare a tutto.
C'è stato un sabato di qualche anno fa, quando c'è il silenzio, no? Dopo la crocifissione, che ero, non sentivo suoni, era tutto sordo, era tipo sordo, cioè non c'erano suoni, non c'era niente, era vuoto, mi sono spaventata, ho detto... Dio, che brutta cosa, cioè non c'era Dio, ho sentito questa cosa forte tutto il giorno, che mi ha terrorizzato, era un sasso vuoto, cioè non so neanche come spiegare, no? Però davvero non c'era suoni, non c'era movimento, non c'era nulla, e nulla. E l'ho vissuto tutto il sabato. Fortunatamente è arrivata la domenica.
Era questo. sì, le ore della passione noi possiamo, sì, però quando?
Cosa mai si viene Marco?
Passo chiedere?
Sì, se ne volete noi ne abbiamo ancora, adesso non so quanti, però ne abbiamo di...
Ma è tuo o si troverà?
No, no, è della Luisa.
Ora si troverà?
Però non è che lo trovi in libreria, no?
Neanche neanche cattolica.
Alle Dicerni Paoline c'era un libro della Picarretta, l'ho trovato proprio il primo incontro per caso.
Le ore della passione.
Eh?
Le ore della passione.
No, era rosso, un altro. Era una custodia.
Sono tornata, però non ci ho fatto caso, sono tornata per quello
della passione, no?
No. Ci sono diversi,
sì. No, quella è Maria della Divina Volontà.
Sì, ci sono diverse edizioni, no. Quindi volevo dire una cosa, Cristina, però se tu anche leggi il Vangelo, per esempio, il Vangelo ci sono poche, rispetto alle ore della passione, chiaramente ci sono solo poche parole, poche frasi, però mi ricordo, soprattutto a memoria, mi ricordo che Gesù camminava con i suoi discepoli e cercava di prepararli a questa cosa, ed era triste lui, perché loro parlavano di tutt'altro.
Sì, ma è chiaro.
Si preoccupavano di tutto, e tranne di ascoltare quello che lui gli diceva, e tranne che di prepararsi a questa cosa, perché non volevano neanche sentire, un po' perché non capivano, un po' perché quello che non ci piace non abbiamo orecchie per ascoltarlo. E lui, con pazienza infinita, cercava di dirgli, ma però lo dice che lui era proprio, oggi diremmo depresso, ma non è il caso, che non si può dire del Signore, però comunque ha faticato, insomma, però non li sgrida, mi sembra che sia quel passolino, vorrei sbagliare, dove dice che lui ricominciava ad ammaestrarli di nuovo. Questa cosa per me è stata tanto importante, perché proprio non si perde d'animo, insomma, questi non hanno capito niente, si occupano di tutt'altro, poi che uno dice, vabbè, ma insomma, così, no? E umanamente ci viene, no? E però lui ricomincia ad ammaestrarli di nuovo, e allora a poi ci diceva, ma noi chi siamo per fare qualcosa di meglio, per stufarci, per pensare che abbiamo perso il tempo? Ricominciamo ad ammaestrarci prima di tutto noi e poi anche gli altri di nuovo, senza pensare che adesso basta, insomma, se l'hai capita bene non ti arrangi. Gesù non l'ha fatto, e quindi neanche noi dobbiamo farlo, mai perderci d'animo, mai pensare che non ha mai detto basta. Noi lo diciamo.
Ora.
No. Se Gesù avesse detto che a tutto c'è un limite, noi non avremmo nessuna speranza.
Sì, sì, sì,
noi però lo diciamo, però a tutto c'è un limite. Non c'è il limite. Non c'è il limite. Il limite è stato superato dalla croce e dalla risurrezione. Se noi siamo in questa direzione, il limite non esiste, è abbattuto.
La fregatura per noi.
A volte.
Cosa?
Ho detto bella fregatura, no? Nel senso che quando sei disponibile devi sempre di nuovo ricominciare, perdonare, ricominciare.
Però superare i propri limiti non è una fregatura.
No, la mia
è una libertà sconfinata.
La mia
che ti toglie i confini geografici.
Sì. Anche è vero, anche fra Renato alla fine dei 10 comandamenti, alla fine dei 10 comandamenti ci ha detto bene, adesso siete consapevoli e ora sono affari vostri. Per quello che dicevo, bella fregatura, no? Perché
sono tribolatissima.
Lo sapevo che l'avrebbe detto.
Sì, perché io sono nel dubbio su tagliare i conti definitivamente.
Lo sapevo.
Nel mio caso specifico, oppure se avere a che fare con questa mente malata, schermata, nel senso riuscendo a non farmi distruggere la vita. Cioè,
vabbè, che questo magari parliamo.
Ne parliamo di là.
Sì, diventa troppo. Anche perché sono le 6:15.
Però anche Enzo voleva, Aurora, anche Enzo voleva, oggi diceva, ma è giusto chiudere poi le porte, oggi mi dicevi, no, quando cercavamo degli spunti anche.
Ma in certe situazioni, con certe persone, è assolutamente necessario chiudere le porte, ma non la porta del cuore, la porta di casa. Scusa, se uno viene in casa tua tutti i giorni a sfasciarti la casa, secondo te devi dargli le chiavi di casa? No, questo non vuol dire che non perdoni, che non gli vuoi bene, che non preghi per lui, che non cerchi di fare. Cioè, cerchiamo di è vero, ci capiamo.
Sì,
no? Non è mancanza di carità.
Ok, perfetto.
Cioè, quando proprio poi... se bisogna allontanare o comunque...
Se poi dopo qualcuno ti danneggia l'anima. Cioè, tutte cose che bisogna tenere presenti. Oppure, adesso mi viene in mente quando tutti si facevano mangiare nelle fosse dei leoni e a un certo punto Gesù ha mandato un messaggio, dite ai cristiani che si mettano in salvo, se no non ne rimane più nessuno. Insomma,
certo.
C'è anche un criterio di no? Poi caso per caso si prega, si discerne, si decide cosa è bene fare, senza fare del male a nessuno, ma giustamente.
Esatto.
Va bene.